grazie della vostra presenza. È un incontro che è stato concepito praticamente una settimana dopo l'uscita dell'enciclica, perché mi è capitato di leggerla e di restarne profondamente colpito, devo dire. Io non sono religioso, ma questo testo mi ha rovesciato qualche cosa dentro, insomma, forse scritto un po' farraginosamente, però ha un potere di chiarezza, di semplicità e anche di cambiamento della prospettiva di insieme che mi ha molto colpito, ecco. E quindi ho sentito Gianni e abbiamo proceduto insieme, anche perché, come dire, come esponente di un comitato civico, l'enciclica, come dire, tra le tante reti comunitarie di cui sollecita la Costituzione, la dimensione dell'agire civico, cioè che non ha una matrice di ordine ideologico, quindi schiettamente politico, ma è finalizzata ad una individuazione di un campo d'azione nell'ambito del bene comune, in questo caso di un bene chiaramente visibile, perché sono le acque, gli alberi, il paesaggio, la conformazione storica, la memoria di una città. Dicevo, l'enciclica mette un particolare valore in questo. E allora l'interlocutore naturale di questa discussione era una radio comunitaria che ha una funzione nella nostra dimensione sociale molto rilevante, anche se ha subito qualche perdita di spazi nel campo delle onde radio. E quindi è nata un po' questa iniziativa. L'altra ragione del personale che c'è dentro questa iniziativa è che la enciclica parte da una prospettiva che appunto è una delle cose che più mi ha colpito, e cioè noi siamo cresciuti dentro una dimensione dove la Chiesa si poneva soprattutto come un soggetto del dialogo. Qui rimane il dialogo, ma mi sembra che segni la necessità di un passo in più, cioè di un incontro fattivo, cioè quello che richiede l'enciclica a tutti indifferentemente, quali ne siano le convinzioni, le culture, le storie, le provenienze territoriali e quant'altro potete immaginare, chiede di incontrarsi nel fare, nel cambiare gli stili di vita, i modi di agire, i modi di consumare, di produrre e così via. Quindi mi interessava proprio cercare di facilitare in qualche misura questo tipo di incontro tra figure, storie diverse, ma che fosse appunto non un dialogo, ma un incontro, e un incontro tra pari, dove non c'è più in gioco da parte del laico l'idea che ci sia una eccedenza della fede da parte del credente, e dove non c'è più l'idea del laico da parte del credente di una mancanza della fede. Perché c'è tutta una tavola di valori comuni, che sono quelli indicati dall'enciclica, dove magari la Chiesa mette un in più, ma anche la scienza, per esempio, può mettere un in più. Tutti sono chiamati a mettere il loro in più dentro questo processo. Quindi, diciamo, l'ultimo punto che gli ultimi due punti che voglio toccare sono magari un po' enfatici. Il primo punto è un tema pascaliano che attraversa tutta l'enciclica nel quadro, soprattutto nella sua visione religiosa, e cioè l'idea che l'uomo è miseria e grandezza, che l'uomo ha due volti che convivono in lui. Bisogna liberare gli elementi che immiseriscono l'uomo, perché l'immiserimento dell'uomo è anche un immiserimento della natura e un immiserimento dell'ambiente, quindi un immiserimento delle future generazioni e così via. E dall'altro però c'è grandezza nell'uomo. La bellezza del creato è anche la bellezza delle creature dell'uomo, di ciò che cioè l'uomo ha prodotto, ha saputo produrre. E quindi bisogna fare in modo che tra questi due poli uno prevalga e l'altro no. L'ultimo punto, ancora più banale, quasi alla Catalano, e cioè l'enciclica propone una prospettiva generale della vita, che i valori autentici sono quelli della gioia, delle relazioni con gli altri, della bellezza, della fratellanza anche con tutti gli altri esseri viventi e persino con la natura inorganica, come le acque, i mari e così via. E questo in un contesto di sobrietà. È meglio vivere così che nel nostro attuale modello che il Papa chiama consumistico e tecnocratico. E adesso lascio la parola prima di tutti ad Alex Zanotelli, perché così lo lasciamo andare a dormire nella città che attualmente lo ospita, che è Napoli. Parlerà per 25 minuti circa e successivamente faremo in modo che chi vuole fare domande, non interventi aggiuntivi, vi prego, no, magari interventi ma che hanno veramente uno scopo di una domanda vera, non retorica, come molte volte si usa in queste circostanze. E poi lo lasciamo andare e passerà la parola a Don, ci tiene a essere chiamato così, Don Peppino Maffi, che è stato prevosto, rettore del Venegono. Poi la parola passerà a Mario Agostinelli, che tutti conoscono, e infine a Guido Viale, che penso che comunque sia anche lui noto. Don Peppino parlerà della visione religiosa dell'enciclica che la tiene insieme. Mario parlerà delle questioni ambientali e scientifiche, cioè della nuova prospettiva con cui l'enciclica vede le questioni ambientali e scientifiche, e Guido Viale parlerà della cultura dello scarto, che è uno dei temi dominanti, scarti umani e scarti materiali, che è uno dei grandi temi dell'enciclica, però è più settoriale, quindi andiamo da un focus più generale ad uno più specifico.
Scusate, mi segnalano che c'è da spostare una Peugeot CA191 che sta bloccando proprio tutto il parcheggio, quindi se qualcuno di voi...
Va bene, Alex, possiamo poi cominciare.
Allora, prima di tutto un buonasera a tutti voi. Buonasera. Un grazie per questo invito. Mi spiace di non poter essere con voi questa sera, ma diventa davvero per me impossibile muovermi da Napoli, dato che viviamo una situazione molto molto difficile, in particolare a Rione Sanità, dove io vivo, dove è stato 2 settimane fa ucciso un ragazzino 17enne, e stiamo cercando davvero di aiutare la gente, di camminare con la gente, ma aiutarla soprattutto a reagire. E ci sono dei segnali di reazione, però bisogna lavorare seriamente. Per cui non potevo venire da voi, cerco di dire di no un po' a tutti e chiedo scusa per questo, perché una cosa è parlare per Skype, un'altra cosa è guardarci in volto, ma in modo approfitto anche di questo strumento per condividere con voi un po' quello che sento in questo momento. Prima di tutto direi un grazie ai Cappuccini, è bello vedere che ci sia i Cappuccini che davvero hanno fatto una serata come questa sul Laudato Si, invitando davvero persone di varia estrazione, come ci invita il Papa a fare. Oggi è la casa comune che dobbiamo salvare, quindi un grazie davvero a loro. Terzo, per me è molto importante dire un grazie a Papa Francesco per questo testo, per questa enciclica. Io dico finalmente che la Chiesa Cattolica si è data un testo sulla crisi ecologica. Era ora, era da un pezzo che l'attendevamo, almeno io, e da anni e anni che stavo perorando questo, e davvero sono grato a Papa Francesco per questo dono straordinario, e ha avuto un bel coraggio a farlo questo testo, perché non è facile e le polemiche sono infinite su questo terreno, però ha avuto il coraggio di mettere chiaramente di fronte a tutti che c'è un problema, c'è una crisi gravissima ecologica, e che questo è dovuto prima di tutto all'uomo. Ciò che si continuava a dubitare avanti e indietro, con chiarezza ha detto, è una crisi creata dall'umanità, da noi uomini, dal nostro stile di vita. E lo esprime con una chiarezza nel numero 161 che è davvero per me straordinaria, e difatti spazza via un po' tutte le paure. Dice, le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e con ironia, e quante ne abbiamo sentito anche dentro la Chiesa di disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti, sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco, di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi. È di una chiarezza lapidaria, e la colpa, dice il Papa, è dell'uomo. Di chi? Prima di tutto di questo sistema economico-finanziario entro cui viviamo. Cioè un sistema ormai che permette a pochi di papparsi tutto, praticamente il 20% del mondo, 1 miliardo su 7, consuma da solo il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo che diventa insostenibile. Pensiamo se tutti gli altri popoli vivessero come viviamo noi. Questo è uno dei problemi centrali davvero, che permette poi a pochi di avere tutto. Io cito soltanto Oxfam per essere brevissimo, l'organizzazione inglese che si chiama Oxfam. Questi dati furono dati quest'anno all'incontro di Davos, che dice che i 92 uomini più ricchi al mondo hanno l'equivalente di 3,5 miliardi di persone più povere. Secondo, dice Oxfam, nel 2016, l'anno prossimo, l'1% della popolazione mondiale, quindi calcoliamo 50-60 milioni di persone, avranno più del 99% della popolazione mondiale. Cioè questa enorme ricchezza va a finire di pochi, di un sistema che continua a impoverire la gente. Abbiamo 3-4 miliardi di persone che vivono con 2 euro al giorno, e 1 miliardo che deve tirare la cinghia, che fa la fame, dice la FAO, mentre abbiamo 1 miliardo di obesi, e ammazziamo per fame su 30-40 milioni di persone all'anno. È un sistema di morte che sta in piedi, a quel secondo passaggio importante che purtroppo nell'enciclica è poco sottolineato. È una delle cose che mi dispiace, l'aspetto perché così pochi possono continuare praticamente a depredare il pianeta così, semplicemente per la potenza che questi pochi hanno della loro superiorità in armi. È fondamentale questo aspetto delle armi. Noi siamo arrivati al punto oggi, cito l'Istituto SIPRI di Stoccolma, che ci dice che praticamente a livello mondiale, l'anno scorso a livello mondiale, abbiamo speso in armi 1.776 miliardi di dollari, pari a quasi 5 miliardi di dollari al giorno che noi spendiamo in armi. In Italia si predice che l'anno scorso abbiamo speso 29 miliardi di euro, pari a 80 milioni di euro al giorno che spendiamo in armi. E in particolare la bomba atomica, che è l'arma più potente, per terrorizzare chi? Ma per terrorizzare gli altri. Cito l'arcivescovo Hunthausen, è uscita adesso la sua biografia negli Stati Uniti, arcivescovo di Seattle, che nell'85-86 diceva a chiare lettere: per noi americani abbandonare la bomba atomica significherebbe abbandonare il nostro posto privilegiato in questo mondo. Tutto questo sistema economico-finanziario che permette a pochi di divorare tutto a una velocità incredibile, sostenute da queste armi, si parla pochissimo dell'impatto delle armi sull'ambiente. Cito soltanto una cosa: chi usa più petrolio al mondo oggi, è uscita adesso la notizia, è il Pentagono, il Ministero della Difesa americana. Cominciamo a capire che tutto questo sistema sta pesando enormemente su questo sull'ecosistema, su questi 5-10 km di aria che attorniano il mondo. Quello che avviene è che questo sistema usa per l'energia petrolio e carbone, e che produce chiaramente anidride carbonica. Noi stiamo sbattendo miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'atmosfera, che forma una specie di coltre attorno al pianeta che trattiene i raggi del sole, ed ecco il surriscaldamento. Quello che la scienza ci dice è drammatico. Cito soltanto quello che ci hanno detto nell'ultimo rapporto gli scienziati dell'IPCC, scienziati scelti, sono scienziati dell'ONU, scelti dai governi, quindi conservatori. Ci dicono che se continuiamo a vivere così come oggi, arriveremo alla fine secolo che, se ci andrà bene, avremo 3,5 gradi in più, se ci andrà male 5,4 gradi in più. Questo è il rapporto. Molti di loro ormai ritengono a chiare lettere che i paesi mediterranei avranno sui 7 gradi in più, già sull'Africa si prospetta 8 gradi in più. I scienziati ci dicono che facilmente l'Africa, dove c'è l'esplosione demografica incredibile, a fine secolo rischia che 3/4 dell'Africa sarà non abitabile. Altro che i problemi dei rifugiati di oggi. L'ONU si aspetta già 250 milioni di rifugiati climatici. Questo è il dramma che ci attorna e che ci sta di fronte. Ecco perché il Papa ha voluto con forza mettere sul tavolo, davanti a tutti gli uomini, tutte le persone, credenti e non, perché insieme possiamo davvero darci una mano per far che cosa? Per ripensare tutto, per permettere al pianeta di vivere. Il Papa parla di conversione ecologica, ma parla in particolare di una novità, se si vuole, usa la parola ecologia integrale. Cioè, integrare vuol dire che cosa? Il Papa sta dicendo che chi pagherà di più, e chi sta pagando oggi e pagherà di più questo surriscaldamento, sono sempre i poveri. Quindi dobbiamo ascoltare il grido dei poveri, dice proprio quando parte con l'enciclica, è il grido della terra, che diventa anche lei davvero fra i più poveri, perché schiacciata, violentata. Tra l'altro a me spiace, io ho 77 anni, spiace perché faccio parte di una generazione, guardate che dobbiamo parlare ai giovani, la nostra, la mia generazione, chi è come me, deve ricordarsi che noi saremo la generazione più maledetta della storia umana, perché nessuna generazione come la mia ha talmente violentato e sfruttato questo pianeta Terra. È quel problema che dobbiamo con forza affrontare. Noi diremo: ma come? Io il come lo lascio per ultimo, perché mi hanno detto di essere breve, cercherò di essere breve, ma vorrei semplicemente suggerire alcuni punti che vengono presi in seria considerazione dal Papa. La prima cosa che il Papa ci chiede è proprio questo coraggio di avere nel cambiamento di vita, io lo chiamo sobrietà, cioè un vivere più essenziale, più semplice, più naturale, chiamiamolo così, uscendo da questo circuito impazzito in cui siamo caduti. Il Papa lo esprime in maniera molto bella, mi sembra proprio bello anche il citarlo per vedere come entra nei dettagli. Dice: l'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura per l'ambiente, come evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo fra varie persone, piantare alberi, spegnere luci inutili e avanti. E il Papa ci ricorda che queste non sono bazzeccole o cosettine così tanto per da anime pie o da novizi o da novizie, e dice: non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti, al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Quindi ritengo questo il primo aspetto, lo stile di vita, che per me oggi diventa fondamentale, in particolare per noi occidentali, per permettere agli altri di vivere, perché i più poveri dovranno fare un passo in avanti, non c'è via, a noi un passino indietro. Uno stile di vita più sobrio è oggi fondamentale. Secondo aspetto, dobbiamo incominciare a metterci in testa una cosa: basta con il petrolio e il carbone, non c'è via. Se vogliamo salvarci, il petrolio e il carbone deve restare lì dov'è, non c'è altra soluzione. Per questo io mi meraviglio che un governo Renzi vada adesso ad inventare le trivellazioni del petrolio in questo paese. Ma siamo pazzi? Hanno ragione i nostri davvero di contestare tutto questo processo. È assurdo. Petrolio e carbone, se vogliamo salvarci, devono rimanere dove sono. Dobbiamo andare sulle energie alternative, non c'è via. Terzo, il problema dei rifiuti che non vogliamo, sembra impossibile, dice Guido Viale, che la sa molto bene venendo dall'esperienza di Napoli, non c'è verso di arrivare a nulla alla fine. I rifiuti, il riciclaggio totale, dobbiamo essere capaci, gli scienziati ci dicono che si può arrivare al 95-96% di riciclare tutto, ci rimarranno 3-4% che non possiamo, allora diremo alle industrie: non producetelo più, perché dobbiamo arrivare al 100% se vogliamo salvarci. E allora come fate per favore ad accettare ancora governi che promuovono gli inceneritori? Ma dobbiamo solo vergognarci, gli inceneritori non fanno altro che produrre altre diossine, altri tumori. Dobbiamo andare a riciclare tutto, non c'è via. È un altro aspetto fondamentale. Il quarto, altrettanto importante in questo senso, il Papa ci dedica tutto 4-5 capoversi bellissimi, fra l'altro, sull'acqua. Non è possibile che dopo un referendum che abbiamo vinto con tanta fatica contro i partiti e contro tutti i media italiani, abbiamo vinto il referendum che ha detto l'acqua deve uscire dal mercato e non si può fare profitto sull'acqua. Ma è possibile che abbiamo avuto governi su governi, compreso l'attuale governo Renzi, che continua a privatizzare tutto e adesso vuole dare l'acqua a 4 grandi multi utilities italiane: Iren, A2A per la Lombardia, Hera della Romagna e Acea che si prende di Roma, che si prenderà il sud. È una vergogna questo, non si può. Se oggi la gente muore di fame, 30-40, domani avremo 100 milioni di persone che moriranno di sete se permettiamo alle multinazionali di mettere le mani sull'acqua. Sono cose che possiamo davvero, dobbiamo esserci su tutto questo. Questo in chiave personale. Allora, e voglio concludere perché voglio essere breve, voi direte: ma va bene in chiave personale, ma come ottenerlo questo? Certamente il cambiamento personale, ma non è sufficiente. Penso che bisognerebbe rileggere insieme con Laudato Si due testi fondamentali di Papa Francesco. Uno, il discorso che ha fatto a Roma quest'anno al primo congresso mondiale convocato dal Vaticano, in Vaticano, dei movimenti popolari, un discorso che ha ripreso nel secondo congresso mondiale fatto in Bolivia, dove il Papa ha fatto un discorso per me straordinario, e ve lo cito perché lui, il Papa, dice: guardatevi attorno, parlando alla gente in Bolivia adesso in agosto, ha detto loro: ma vi piace questo tipo di mondo? Dice: sappiamo riconoscere sul serio, chiedeva alla gente, che le cose non stanno andando bene in un mondo dove ci sono tanti contadini senza terra, molte famiglie senza casa, molti lavoratori senza diritti, molte persone ferite nella loro dignità. Poi dice: riconosciamo che le cose non stanno andando bene quando esplodono molte guerre insensate, la violenza fratricida aumenta nei nostri quartieri. Sappiamo riconoscere che le cose non stanno andando bene quando il suolo, l'acqua, l'aria, tutti gli esseri viventi della creazione sono sotto costante minaccia. E alla fine dice: ma come uscirne fuori se non lo accettiamo questo? Sentite quello che il Papa dice, proprio partendo dal basso. Cosa posso fare io? Diceva: raccoglitore di cartoni, frugatrice tra le cose, raccattatore, ricattatrice, di fronte a problemi così grandi, se appena guadagno quel tanto per mangiare. Cosa posso fare io, artigiano, venditore ambulante, trasportatore, lavoratore escluso, se non ho nemmeno i diritti dei lavoratori? Cosa posso fare io, contadina, indietro e giù, cosa posso fare io nella mia borgata, dalla mia baracca e avanti? Cosa dice il Papa? Cosa posso fare io? Mettersi insieme, fare rete, movimenti popolari che dal basso premono. I governi hanno paura, boia, che la gente si organizzi. È soltanto organizzandoci, mettendoci insieme, che possiamo davvero ottenere qualcosa, altrimenti io dall'alto non mi aspetto più nulla. I governi, coloro che ci governano, non me la prendo con loro, sono prigionieri delle banche, sono prigionieri dei poteri forti di oggi, non possono obbedire a quello che noi chiediamo. Toccherà a noi organizzarci, non solo le scelte personali, ma lo strutturale viene dall'organizzazione popolare che dovrà premere. E questo adesso è importante che ce lo ricordiamo in vista di Parigi. Il Papa ha fatto questa enciclica proprio con l'occhio puntato a Parigi, la COP21, dal 30 novembre, se non mi sbaglio, al 10 dicembre ci sarà questo vertice mondiale di tutti i governi per tentare di trovare una soluzione. Non sarà facile, ma se noi ci organizziamo qualcosa può avvenire. Ecco perché mi meraviglio che ancora in Italia ho continuato ad appellarmi a questo, a tutti i movimenti. Ma cosa ci vuole fare un forum italiano, serio, che metta insieme tutte le realtà di base di questo paese che si danno da fare su questi temi? Cosa ci vuole fare un forum e andare unitariamente a Parigi con alcuni rappresentanti che portano le istanze della base? Così allora dobbiamo premere a Parigi, poi sarà su tutti, sul nostro governo, per ottenere che cosa? La vita. Io sono un credente, credo nel Dio della vita, credo che mi ha inviato quel povero Gesù di Nazareth perché avessimo vita e l'avessimo in abbondanza, dice la comunità giovannea. Dio è il Dio che vuole che viviamo bene, che abbiamo abbondanza, che siamo felici. E io come credente sono impegnato in sistemi di morte a davvero contestarli, non perché ce l'ho coi sistemi, ma perché in questo Dio della vita vuole che tutti abbiano vita e l'abbiano in pienezza. Ed è questo l'augurio, mi auguro che questa vostra serata aiuti proprio a questo. Grazie a voi.
Se ci sono interventi, qui c'è il microfono.
Anche nell'altra sala c'è il microfono, Marco, se mi senti. Vedo una mano alzata in fondo alla sala. Faccio la valletta di turno stasera.
Visto che non parlava nessuno, rompo il ghiaccio. Mi presento, sono Paolo, qui di Varese. Soltanto una piccola osservazione. Io anni fa ero andato a vedere il film di Al Gore, Una scomoda verità, che parla appunto dei cambiamenti climatici, eccetera. E mi ha molto colpito che verso la fine del film gli fa una domanda, dice: ma cosa posso fare io, soprattutto per davanti a questi enormi problemi? E lui non ha detto subito come prima cosa cose pur giuste, il trasporto, l'acqua, che sono cose per carità sacrosante. Ha detto una cosa ancora più importante, ha detto come prima cosa informatevi, andate a informarvi su quello che è la situazione, su quello che sono le scelte che potete fare. Quindi la primissima cosa da fare è informarsi su come stanno veramente le cose nei vari problemi. Questo è un invito che secondo me è stato importante e mi sembra giusto ricordarlo stasera.
Naturalmente raccogliamo due o tre interventi prima di lasciare la parola al padre Zenotelli.
Buonasera, mi chiamo Thierry Dien. Io penso, vorrei il suo punto di vista, io penso che manca veramente il coraggio della fede per realizzare quelle che ha detto lei, perché siamo tutti coscienti di questi cambiamenti, però non abbiamo il coraggio di guardarsi tutti come fratelli.
Grazie.
Qualcun altro? Non lasciamo troppi spazi di silenzio, sennò l'orologio corre. Direi di rispondere a questo punto.
Va bene. Grazie prima di tutto per queste reazioni, queste domande. Sarò brevissimo anche qui. Prima di tutto un grazie per aver ricordato l'importanza dell'informazione. Io sto dicendo a tutti, ma è mai possibile che il sistema, io lo chiamo o sistema come napoletano, o sistema per noi è la camorra, ma ormai per me è diventato o sistema, è mai possibile che il sistema conosca tutto di noi e noi non sappiamo nulla di questo sistema? Questa è la grande domanda. Sanno, non prendiamoci in giro, la privacy è una balla che ci conta dal mattino alla sera, che non tiene più. Sanno tutto, letteralmente tutto di noi, della nostra vita. Basterebbe vedere quello che ha rivelato Assange e Snowden. È incredibile, neanche gli americani conoscevano l'NSA, questa agenzia segreta americana che ogni giorno stampa 50 tonnellate di materiale segreto che riceve spiando. Uno di queste organizzazioni dell'NSA, il PRISM, riesce a controllare ogni minuto 2 milioni di telefonate. Sono già riusciti ad entrare praticamente in tutti i server, eccetto Twitter. San tutto. Ma è possibile che noi non sappiamo nulla di come funziona questo sistema? Ecco l'importanza dell'informazione. Purtroppo abbiamo una televisione che è un disastro, spegnetela per favore, non perché sia il male la televisione, ma perché purtroppo non ci sta dando quello che ci dovrebbe dare, ed è un diritto nostro, fra l'altro l'informazione pubblica è una cosa su cui dovrebbe, ma spegnetela. L'importante oggi è davvero prima di tutto leggere. Ci sono tantissima roba che sta uscendo anche a livello di libri, di DVD, è stato citato Al Gore e tutto questo, ma ci sono tantissimi mezzi anche per gli studenti nelle scuole. L'importante davvero è informarsi, poi c'è internet, trovare i canali giusti su internet, informarsi, e dopo che si sia informati non è sufficiente. Bisogna prendere coscienza che le cose devono cambiare, creare dei piccoli gruppi, comitati, che devono mettersi poi insieme, creare movimenti popolari. Non c'è altra via. È un momento davvero gravissimo quello che stiamo vivendo. E concludo con chi ha parlato del coraggio. Io penso davvero che dobbiamo avere grande coraggio in questo momento. Sapere che io sono un credente, credo che so di essere nelle mani di un Dio che non mi abbandona, però non manderà nessuno a salvarmi. Guardate che il silenzio di Dio rende noi soggetti della storia, dobbiamo ricordarci, la responsabilità sono nostre, per il bene e per il male. Quindi è importante che incominciamo a rimetterci in piedi, ad alzare la testa. L'ho detto domenica scorsa quando ho fatto la messa, l'unica messa che abbiamo celebrato alla sanità, abbiamo sospeso tutte le messe dopo l'uccisione di quel ragazzino, ho detto io non mi sento di celebrare messa con sangue fresco sulla piazza davanti alla chiesa. Abbiamo fatto un'unica celebrazione fatta in piazza dove il ragazzo è stato ucciso e ho detto alla gente guardate le nostre mani tutti grondano sangue, anche noi come chiesa abbiamo tutte le nostre responsabilità qua dentro, quindi facciamo una verifica e poi dobbiamo reagire. Guardate, ho detto, se voi non alzate il vostro capo, se non alzate la vostra testa e reagite, non avverrà nulla, vale per noi. Ho detto alla gente, guardate quei siriani sconfitti, 5 giorni in quella stazione di Budapest, hanno avuto il coraggio di alzare la testa, sono partiti per le autostrade, hanno occupato, hanno forzato Germania ed Austria ad aprire. Potete abbattere una persona, potete abbattere me, ma non abbattete un popolo. Ecco perché è fondamentale questi movimenti popolari, però dobbiamo avere coraggio, il coraggio di credere che questo non è la fine, è solo l'inizio di qualcosa di nuovo che ci attende, ma dobbiamo avere il coraggio di ripensare tutto per il bene dei nostri dei figli, nipoti, pronipoti. Guardate che è fondamentale, dobbiamo lasciar loro un pianeta dove potranno vivere, questione di vita o di morte. Dobbiamo avere il coraggio in questo momento davvero di alzare la testa e dire basta.
Niente, grazie, ti lasciamo anche andare a riposare.
Grazie di cuore.
Grazie. Potete capire bene che non è semplice parlare dopo padre Alex. Veramente il volto, il cuore, la voce di un profeta, di una persona che ci aiuta a guardare avanti, ma soprattutto ci aiuta a cogliere nella vita le problematiche attuali e future, per avere il coraggio di pensare insieme e di crescere insieme. E voglio proprio ringraziare padre Gianni e gli organizzatori di questo incontro, perché l'ascoltare padre Alex dà qualità ad ogni nostro incontro. Brevemente, perché non posso neanch'io rubare molto tempo. Benissimo. E cerco di, come mi era stato chiesto, di introdurre all'enciclica. Ero al monastero di Bose al mese di giugno, nel periodo della pubblicazione dell'enciclica stessa. Fratello Enzo Bianchi, che ci stava predicando gli esercizi spirituali e che aveva già in mano il testo dell'enciclica, gliel'avevano data per fare la prefazione per l'editrice LDC, diceva proprio così, l'ho letta, è una delle 3-4 encicliche più grandi del Magistero di tutti i secoli. E quando mi sono messo nei giorni seguenti a leggerla, vi confesso che, innamorato dello stile e del pensiero dell'Evangelii Gaudium, che parlava naturalmente a noi credenti rispetto all'evangelizzazione, mi sono trovato con qualche difficoltà rispetto a problematiche trattate, soprattutto nella prima parte, con un atteggiamento molto lineare, molto preciso, ma che per me era troppo tecnico-scientifico e però una rilettura, proprio perché alcune parti mi avevano entusiasmato, una rilettura mi ha messo veramente di fronte alla profondità di quel prendersi cura della casa comune. Un prendersi cura che chiede ad ogni cuore umano, di donna e di uomo, di lasciarsi prendere, di non continuamente evidenziare i problemi e poi però fingere che non abbiamo l'opportunità per dare risposte a questi problemi. E invece la capacità di metterci insieme per tentare di dare delle risposte molto concrete. E ancora un'ultima premessa. Dopo la Lumen Fidei, la prima enciclica che Papa Francesco scrive in collaborazione con Benedetto XVI, e dopo l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, questa ha un taglio diverso. Ripeto, io soprattutto dell'Evangelii Gaudium sono stato e sono contentissimo proprio per le indicazioni molto concrete, come fa sempre Papa Francesco, che ci sono state messe tra le mani. Ma quelli erano testi ancora scritti, credo di poter dire così, soprattutto o solo per il cammino di fede dei fedeli cristiani. E quindi si rivolgono a un cammino di persone che aderiscono, almeno intenzionalmente, alla proposta del Signore Gesù. Qui invece si parla di un dialogo con tutti. E mi ha fatto molto piacere sentire nell'introduzione questa indicazione chiara. Parlare di dialogo non è ancora tanto. Occorre favorire luoghi di incontro, luoghi di confronto, dove nessuno parte da un piedistallo, dal pensarsi su un gradino più alto rispetto agli altri, ma dove tutti ricerchiamo ciò che è vero e ciò che serve per la crescita della nostra umanità. Due riferimenti importanti in questa enciclica. Lo dice uno che naturalmente ha letto tanti scritti dei papi. Innanzitutto c'è una grandissima novità ed è quella dello stile sinodale. È un testo che evidenzia una riflessione collegiale. Un testo che non porta il parere di qualcuno, magari anche illuminato, ma che ci permette di andare sì ai documenti della Sacra Scrittura, ai documenti del Magistero, soprattutto quello recente, magari come i documenti degli ultimi 50 anni, a quel momento grandissimo per il cammino di fede che è quello del Concilio Vaticano II, ma di interrogare le conferenze episcopali di ogni nazione per capire come quelle conferenze episcopali reagiscono rispetto a tematiche così importanti come quelle che si affrontano nell'enciclica stessa. E parla di riflessioni e di documenti dei vescovi dell'America Latina, numerose le citazioni di questi testi, oltre che dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania. Dell'Europa cita solo un testo della Germania e uno del Portogallo, dell'Italia ad esempio niente. Forse a dire che su questo aspetto in particolare non c'è stata sufficiente attenzione fino ad ora. E questo metodo evidenzia un magistero universale dei vescovi, insieme al successore di Pietro. Questo è stile sinodale. È lo stile che cresce nel confronto, nel dialogo, nella ricerca comune. E poi in questo testo, in questa enciclica, si notano si nota un respiro ecumenico. Ci sono alcuni dati che risultano assolutamente inediti, persino sorprendenti. È la prima volta che in un'enciclica papale si citano testi di cristiani appartenenti ad altre chiese. Ad esempio, ci sono due interi numeri che presentano la riflessione e le scelte del patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli. Oltretutto, Papa Francesco, nel momento in cui ha presentato questa enciclica, ha voluto la presenza del metropolita ortodosso Ioannis Dzioulas di Pergamo, collaboratore stretto di Bartolomeo, ma soprattutto autore di diversi testi sulle tematiche ecologiche. Tra gli autori citati, più volte ricordiamo il filosofo protestante Paul Ricoeur e i pensatori cattolici, non citati tantissimo nel passato, Romano Guardini e Teilhard de Chardin. Infine, una sorpresa è il rimando al maestro spirituale musulmano, mistico sufi, Ali Kawas, un mistico del XV secolo. Veramente un respiro nuovo. Le due indicazioni fondamentali. Sono già al secondo dei tre punti che tratto. Innanzitutto, l'ha citato anche padre Alex, l'ecologia integrale. La prospettiva fondamentale su cui si regge l'enciclica è quella di cui si parla nel capitolo quarto. È una prospettiva proprio di ecologia integrale, a cui guardare, e vorrei qui ricordare le stesse parole del Papa. L'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, i temi trattati non vengono mai chiusi o abbandonati, sono costantemente ripresi e arricchiti. Quali sono questi temi? Appunto, l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. La convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso. La critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia. L'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso. Il valore proprio di ogni creatura, il senso umano dell'ecologia, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, la grave responsabilità della politica internazionale e locale, la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Se l'essere umano è relazione e se la qualità della sua vita dipende dalla qualità delle relazioni, oggi siamo sempre più consapevoli che anche il mondo che abitiamo è fatto di relazioni e connessioni e che la salute della terra dipende dalla sostenibilità di questi rapporti. Afferma poi chiaramente che siccome tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l'ambiente e per la qualità della vita umana. Quindi non ci sono monadi che non si incontrano mai, ma c'è un'interazione, un'interlocuzione che può sempre svilupparsi in termini decisamente positivi. Si può pertanto parlare di una dimensione sociale dell'ecologia, che è naturalmente anche istituzionale e che raggiunge tutte le dimensioni, da quella familiare a quella decisamente universale. Questo permette di comprendere come siano importanti, le ha già citate padre Alex, anche le piccole attenzioni quotidiane all'ambiente. Al numero 211 dell'enciclica il Papa ne fa un elenco preciso. Come sempre il Papa lancia delle prospettive, ma poi le coniuga. E ha questo potere, per me interessantissimo, di utilizzare molto le immagini per riuscire a colpire la nostra attenzione. Certo, dobbiamo proprio dirci a questo riguardo che ci sono delle forti resistenze alla cura della casa comune. In particolare si evidenzia l'eccessivo antropocentrismo nel mondo contemporaneo. Continua a minare, dice il Papa al numero 116, ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di rafforzare i temi sociali. L'ecologia integrale. Si parla di natura, ma si parla di relazioni, si parla di povertà, si parla di attenzioni da avere per un futuro migliore. La seconda indicazione fondamentale, l'ecologia integrale come percorso spirituale. Teologicamente decisivo è il capitolo secondo, il Vangelo della creazione, così è intitolato. Si attua in esso un accrescimento del magistero teologico sul tema dell'ecologia, e questo a partire dalla parola di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Emerge che la creazione è stata voluta dal Padre, in vista di Gesù, l'autentico erede del Padre. E lo sguardo di Gesù sulla creazione è un rinnovamento dello sguardo di Dio creatore che vide bella e buona la creazione. Quindi la vita di Gesù è stata esistenza tra gli uomini, una vita bella, ma perché? Perché in sintonia con la creazione, con le persone, buona perché tesa all'amore e alla cura verso tutte le creature. L'attenzione alla natura lavora insieme all'attenzione alla qualità di vita di ogni persona. Vado verso il termine, anche se dico ancora una parola rispetto a questa ecologia integrale come percorso spirituale. Proprio come fa sempre e come ho citato prima, il Papa evoca un modello, San Francesco. Lui vive il rispetto e l'amore per tutto il creato, pensiamo al cantico delle creature. E il creato in maniera integrale. E vive tutto questo con gioia, laudato sì, mi Signore. L'ecologia integrale mette in gioco, come si diceva, il prendersi cura di quanto e di chi è più debole, mantenendo inseparabili, dice il Papa, la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società, la pace interiore. San Francesco ha avuto su tutta la creazione uno sguardo mistico, uno sguardo contemplativo, capace di cogliere la realtà come meraviglia, come mistero, una realtà che non si può dominare. Infine, il nostro cammino. Se si dovessero riassumere in due termini gli assi portanti dell'enciclica, noi dovremmo dire che questi due termini sono la consapevolezza, prima si diceva l'informarsi, il conoscere, e la responsabilità. Innanzitutto la consapevolezza della situazione limite in cui i nostri comportamenti hanno condotto la Terra. Comportamenti individuali, collettivi, politici, economici. In secondo luogo, la consapevolezza dell'irreversibilità di certi processi oramai innescati. Quello oramai non deve dire delusione definitiva. Si può fare ancora tanto, ma alcuni processi sono veramente in grado di peggiorare sempre di più la situazione di vita in cui siamo. L'urgenza di un cambio di mentalità e quindi l'urgenza di un'azione. Non siamo più al tempo in cui possiamo fermarci ai principi, per noi preti alle indicazioni dal pulpito. Occorre essere in grado sempre di più di operare perché si cambi mentalità nel quotidiano. La consapevolezza ancora della necessità di far fronte comune per fermare il degrado e invertire la rotta. La consapevolezza della spirale perversa avviata dalla tecnologia che, legata alla finanza, pretende di essere l'unica soluzione dei problemi e che di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose e per questo a volte risolve un problema creandone degli altri. Termino. Consapevolezza, ma anche responsabilità. Responsabilità verso il bene comune, verso la creazione che è stata messa nelle mani dell'essere umano perché la coltivasse e la custodisse, non quindi perché la dominasse come padrone assoluto. La responsabilità di stare accanto ai più poveri nelle società opulente. Come sempre Papa Francesco dice, ma vive. Quando va a visitare una città, spesso a pranzo non è con i monsignori della curia, ma con i carcerati. La responsabilità di pensare alle generazioni a venire. Non possiamo sottrarre ai nostri figli il futuro e i beni primari necessari per una vita dignitosa. Mi ha colpito molto quando padre Alex diceva che saremo la generazione più odiata da chi ci seguirà. Ed è proprio su questo che occorre ritornare, e termino, a quanto dicevamo precedentemente. Aiutarci ad essere consapevoli, aiutarci a diventare più responsabili. Aiutarci vuol dire spendere del tempo, non avere paura a fermare le nostre attenzioni proprio su tematiche concrete. Non soprattutto o solo per denunciare, ma per denunciare, custodire e accrescere. Chissà se tra qualche anno potremo dire, magari in un'assemblea come questa, che abbiamo potuto e abbiamo voluto fare dei passi seri. Grazie.
Davvero grazie per questa straordinaria occasione, lo si vede dalla presenza, dall'attenzione, e io provo a non sovrappormi affatto agli stimoli che sono già stati portati qui e nel poco tempo che abbiamo di indirizzare, se posso, insomma, un po' l'attenzione a un punto di vista laico, ma molto integrato, ecco, dentro questa straordinaria lettura del futuro, ecco, una volta tanto, come dire, non schiacciata sul presente, che è un pochino l'enorme problema che tutto sommato affoga la politica, no? Cioè di continuare a ripristinare i modelli, i sistemi, fino a consumare, come invece appare qui, natura, diritti, lavoro, società. Ecco, questo, quindi il Papa coglie bene questo legame natura, lavoro e società, che in gran parte poi credo tratterà lui, perché io mi fermo un po' alla straordinaria novità dell'approccio, anche da un punto di vista scientifico e della ragione, mai visto, ecco, nella storia della nostra civiltà, un approccio religioso con questa disponibilità. Allora, la prima cosa che si dice molto di frequente è che questa è una delle encicliche secolari, cioè una delle encicliche rivolte per l'azione a cui focalizza l'attenzione non solo ai credenti. E si ricorda che ce ne sono anche di precedenti, ad esempio la Rerum Novarum, la si cita come un'azione fatta nel mondo, oppure la Centesimus Annus. Io credo che qui ci sia una differenza profonda, cioè la Rerum Novarum, ad esempio, non anticipa un pensiero, una cultura, anzi, a mio giudizio, io vengo da una cultura più vicina al mondo marxista, socialista, anche per le mie esperienze, tende a discriminare oppure a ricollocare la fede dentro l'ambito di quello che poi si chiamerà il cattolicesimo sociale. E quindi, come dire, fissa dei punti legittimi, se volete, dal punto di vista di chi crede in riferimento, ma non evidentemente da distribuire a piene mani. L'altra grande enciclica che parla della possibilità di autodistruggerci è quella che condanna l'uso delle armi, in modo particolare dell'atomica. Ecco, però anche lì, se volete, questa percezione era talmente forte nel mondo che è servita da deterrente. Cioè, abbiamo di fronte questa follia, questo pericolo, questa immissione di energie anche finanziarie e perfino morali, ecco, dentro le armi, ma l'attenzione anche della ragione ha cercato di tenere a bada questa follia. Qui mi sembra la prima volta in cui, questo è il mio parere, poi credo che gli altri o la discussione lo possa aprire, la Chiesa anticipa, cioè non dico che queste cose non si siano mai dette, altro che, ma chiede in sostanza che la riunificazione di credenti e laici, quindi la proietta in futuro, avvenga su questa enorme questione della distruzione del mondo in cui, guardate, non è solo in cui viviamo. Ecco, io credo che questa sia una visione straordinaria, per questo io credo che questo Papa segni un passaggio per noi di un interesse enorme. Perché arrivo a questo discorso quasi temporale, no? Noi viviamo in una continua, come si può dire, ridislocazione temporale, cioè noi siamo di fronte continuamente a tempi rapidissimi della comunicazione, della velocità, della produzione, questi aspetti, e invece la nostra natura ci obbliga a avere cicli, tempi, relazioni che sono insormontabili. E allora il Papa si accorge, questo è il mio giudizio un po' di fondo, che se si continua in questa disconnessione temporale e le velocità non si riallineano, probabilmente la capacità di governare i processi, anche se decidiamo di andare in una direzione o nell'altra, non si attua. Cioè, se posso dirla così, il Papa per questo attacca il privilegio o la tecnocrazia, se volete, perché si rende conto che se le relazioni, la produzione, il lavoro, addirittura l'impoverimento o lo sfruttamento della natura sono regolate al di fuori dei cicli che consentono la vita, non dal punto di vista energetico, non frega niente. L'universo va avanti anche se noi moriamo tutti, ecco, ma si rende conto che questo disallineamento potrebbe portare alla perdita di quella che è stata appunto la consapevolezza e la responsabilità del genere umano a cui veniamo chiamati. Allora, se è vero questo aspetto dell'anticipo, io provo a focalizzarmi su pochi punti, l'ho detto un po' parziale, come, però la prima cosa, c'è bisogno di un cambiamento, mi pare lo dicesse Valerio nella sua introduzione, lo ripetesse molto bene l'intervento di prima. Il cambiamento è delle prospettive d'insieme, quindi ha un carattere strutturale, non è solo una questione dei nostri comportamenti. Cioè questa economia, questa tecnologia, questo modello, e lo cita, di crescita e di scarto è da abbandonare. Guardate, è una cosa enorme dire una cosa così. Cioè una cosa che non ha niente a che fare con quello che il mondo decide ogni giorno. Il mondo è in grado di decidere ai suoi appuntamenti in quanto tempo deve rientrare il debito della Grecia o noi dobbiamo sistemare i nostri rapporti con le banche, ma non è in grado di dire entro quando noi abbassiamo la temperatura del pianeta, perché è 20 anni che si trovano per dirlo, no? Allora, la vera questione è che tutti, lo dice, io riprendo l'enciclica, siamo accreditati di questo cambiamento per una ragione, perché siamo nella biosfera, perché viviamo. E il Papa ci racconta, questo è un pensiero che dal punto di vista scientifico è una novità, il Papa racconta che siamo tutti fatti della stessa materia delle stelle, spiega che c'è lo spazio-tempo, lo dice, lo scrive, dice che c'è il Big Bang e poi l'evoluzione, ma capisce che fin tanto che c'è un'evoluzione di materia e energia, questi processi non sono assolutamente, per certi versi, determinabili dalla specie umana, che ha cominciato invece a vivere a un certo punto di questa evoluzione. E quando la specie umana ha cominciato a vivere, pensate un po', sul passato deve essere contenta di essere arrivata a questo punto, ma sul futuro potrebbe interromperlo prima del dovuto. Cioè noi potremmo morire prima del tempo in cui il sole, la terra, l'energia, le cose ci danno la possibilità. Quindi, come dire, spetta al genere umano la salvezza della specie, quindi è questo il concetto che secondo me è molto vicino all'ecologia integrale, agli aspetti, e il Papa lo dice con una forza, io la traduco, che tanti, anche noi magari, abbiamo provato a ripetere, prima di tutto con l'aria di essere minoritari, perché tutto il sistema si muove, ma soprattutto, se uso una parola, senz'ali, l'abbiamo detto. Cioè l'abbiamo detto senza tenere fino in fondo conto che questa coscienza e questa responsabilità devono procurare gioia. Guardate, volete un esempio di questo modo senz'ali di procedere? Beh, poi io non ho tempo. L'affare Volkswagen, che non è solo Volkswagen, guardate, io tanto ve lo prendo, è Fiat, è Chrysler, tanto li vanno a beccare uno per uno. Perché? Ma perché di fronte ancora oggi al fatto che chissà quante morti vengono procurate dall'estensione di un modello che era segreto, ecco, si contrappone il fatto che magari va male per la finanza, per i prodotti tedeschi, per i consumatori, andranno risarciti. Ma mi pare che l'enciclica dica una cosa diversa. Qui c'è di mezzo la possibilità di decidere in prima persona del futuro e soprattutto della possibilità che anche, e questo è l'altro grande, a livello locale tutti siamo chiamati e in grado di fare azioni. Cioè, io ad esempio penso che questa enciclica rischia, per come siamo fatti noi, almeno in Italia, per come conosco questa, di non avere categorie popolari su cui marcia. Ho provato a usare una parola. E nemmeno fatti vicini a noi, su cui noi operiamo. Perché, quando ho detto prima senz'ali? Perché la politica ci ha spiegato e obbligato a trovare sempre, non la mediazione, ma la mediazione sui rapporti di forza, non per avanzare. Adesso è una fase in cui le mediazioni ci fanno tornare. Vuoi mettere a posto, che so, ma quanto costa? E poi c'è la crisi. Ma cosa volete? Ecco, il Papa dice no alle vie di mezzo, che è un altro messaggio molto forte, no? Lui dice no alle vie di mezzo, che sono, diciamo, il 120% di tutte le azioni che si fanno oggi. È vero? Credo. Ecco, adesso vado rapidamente sulla seconda parte, vi chiedo scusa. Ecco, io trovo che scienza, ragione e fede, non sono però in grado di andare più in là di una certa, sono in maniera molto paritaria poste di fronte alla nostra riflessione, paritaria. Poi io non sono in grado di dire se si integrano, se c'è, perché ho un punto di vista. Però volevo dirvi questo, di tutta la scienza nuova, la grande novità è che i punti di vista coesistono e sono complementari. Tutta la quantistica, tutta la relatività vede da diversi punti di vista la realtà, e il Papa, secondo me, è perfettamente informato. Cioè il Papa si rende conto che senza il metodo scientifico, ad esempio, per arrivare a delle scelte, senza la ragione per obbligare la politica a diventare rappresentanza anche di diversi punti di vista, ma guardate come va a finire la democrazia da noi. Aveva ragione Zanotelli. Sto parlando di quello che sta succedendo in Parlamento ieri, oggi. Tanto per dire, ma senza nessuno scarto dal punto di vista poi, ma inaudito. Cioè, noi dobbiamo i punti di vista renderli praticabili, e in politica è la democrazia che li rende praticabili, che altro. E adesso provo a entrare in una dimensione che lì è molto forte. Allora, la scienza dice che la realtà è plurale e che le illusioni, parlo della scienza la più attuale, insomma, di un risanamento dei processi che sono entropici, cioè quando avvengono sono irreversibili. Il risanamento di questi processi attraverso la tecnologia è impossibile, e invece il senso comune è l'attacco più forte che ha questa enciclica. Il Foglio, il giornale di Ferrara, ogni giorno ospita degli attacchi violenti a un Papa vecchio, medievale, incapace di vedere nella tecnologia. Il Papa invece ha due o tre passaggi in cui dice che la tecnologia è anche bella, basta che sia compatibile e non in eliminazione. La terza cosa, la ragione. Ecco, lui vi parlerà di più di questo e voi avete parlato. Ecco, la ragione è, ad esempio, capire che le risorse disponibili per questa sfida non sono sufficienti. Cioè, bisogna fare delle scelte. e dato che non sono sufficienti, una delle risorse più rinnovabili è l'intelligenza, l'azione comunitaria, le cose su cui tra l'altro i cristiani hanno una straordinaria cultura. Per questo la cosa diventa incredibilmente forte. In che senso? Ma perché dare, ad esempio, credito a un governo della natura e dei rapporti di giustizia e all'ingiustizia attraverso le armi è un modo di usare lo scarto. Cioè, tanto per avere un'idea, ad esempio, la guerra in Iraq, che io avevo visto, adesso non ho fatto conti nuovi, credo che siano peggiori. Un anno di guerra in Iraq era come 5 anni di emissione di anidride carbonica in tutta l'Africa subsahariana. E beh, pensate, un F-35, una cosa così, cosa fa? O una bomba che penetra 40, non so, fanno delle bombe, quelle a uranio impoverito che vanno dentro per 10 chilometri nella roccia se c'è bisogno, capite che c'è una densità, una quantità di energia. Allora, lo scarto e la rinnovabilità sono elementi della ragione, ancora prima che della scienza. Cioè che bisogna andare verso sistemi, di cui parlava anche Zanotelli, che lasciano i fossili prodotti qualche milione di anni fa dal Sole dentro l'equilibrio tra atmosfera e suolo o mari, perché se no ne esce troppo e tutto diventa arrostito. Ecco, il fatto che occorre pensare alla rinnovabilità e all'abbandono delle armi e al superamento della cultura dello scarto, compresi gli immigrati, così, è elemento su cui la politica internazionale non ha fatto passi avanti. E questa è la ragione. Quindi, secondo me, sulla questione della fede, ecco, io credo, non sono abilitato, però credo che dire una cosa come che il cambiamento occorre, ma non è che basta dire che occorre il cambiamento, lo dicono tutti. Altra cosa è dire che se lo si rimanda si fa peccato. Ecco, questa è una cosa forte. Cioè, se rimandi il cambiamento, tu che hai sempre pensato che venivi a confessarti dai frati cappuccini e magari in punto di morte te la cavavi, non ti salvi. Cioè, se non si salva il mondo e se non hai fatto qualcosa per salvare... Ecco, per me, ad esempio, che ho un'educazione cattolica, questa idea del punto di morte mi era sempre rimasta, cioè io ne faccio un po' di tutti e poi dopo verso la fine ci si... No, qui viene anche sottratto il tempo, è il tempo dell'evoluzione, della vita quello che conta, e a me sembrano dei punti di vista formidabili. Allora io concludo, credo di non avere più tempo.
Guarda, no, ce n'hai ancora qualche minuto.
Proprio 5 minuti. Ecco, io ho provato a vedere delle cose su San Francesco che sono scritte da un tedesco di grande cultura, che è innamorato di Francesco, Peter Kammerer, osserva nelle sue letture di Francesco che Francesco non voleva né case di pietra né opere d'arte, perché diceva che bastava stare e vivere con tutti gli elementi della natura. Eppure la sua rivoluzione, non so, pensate a Giotto, alla Basilica di San Francesco, che razza di forza sprigiona, no? Di forza, di bellezza. L'altra cosa, beh, lui è il primo che spiega che separare chi osserva dall'oggetto osservato, che è il principio, se volete, di Heisenberg, su cui si fonda tutto i risultati straordinari della nuova fisica, della biologia, anche delle neuroscienze, separare l'osservato dall'osservatore è sbagliato, perché ciascuno vive della sua propria vita, e sono fratelli, sono sorelle per questo, perché se io li osservo e magari li voglio dominare, non sono più né fratelli, né sorelle, né questa cosa. Ecco, c'è un altro aspetto che di quello mi ha colpito, e io ho finito. Francesco a un certo momento, in una delle prediche che poi vengono raccolte in tanto modo, dice, per favore lasciate le piante infestanti nell'orto, perché anche loro, ecco, oggi è ad esempio l'approccio che gran parte degli agricoltori stanno facendo, no? C'è un modo dentro cui l'antropocentrismo ha invece piegato l'evoluzione di quello che ci sta intorno agli interessi di natura, soprattutto, che so, in questo sistema di profitto e di iniquità, e che invece la natura sarebbe in grado, probabilmente, una volta che noi lo scegliamo, di ripristinare. Ecco.
Grazie.
Vado? Allora, buonasera, ringrazio anch'io gli organizzatori di questo incontro per avermi invitato e soprattutto ringrazio voi perché una presenza così straordinaria, io ho 72 anni, mi era capitato raramente di averla agli incontri a cui mi capita di partecipare. Siccome, come ha già rilevato padre Zanotelli, mi sono occupato per motivi professionali per molti anni di rifiuti, a me hanno detto, va bene, allora dell'enciclica tu parli della cultura dello scarto. Sembra una cosa marginale, invece la cultura dello scarto è un elemento centrale di questa enciclica. Tanto per dirlo, cito addirittura la frase dell'enciclica, non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale dell'attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone, cioè è messa sullo stesso livello del modello di sviluppo, che è un'altra maniera per chiamare il sistema economico o produttivo in cui, e sociale in cui viviamo. La cultura dello scarto impregna di sé tutta la nostra vita e tutta la nostra organizzazione sociale. Ha un riferimento molto preciso, uno di quegli autori che Francesco non cita, ma che sono presentissime in tutta quanta l'enciclica. Si chiama Zygmunt Bauman, è uno dei maggiori sociologi viventi oggi, ha scritto tra l'altro anche un libro che si intitola Vite di scarto, ma ha messo, soprattutto nei tempi recenti, prima si è occupato molto di Shoah, di Auschwitz, di sterminio, eccetera, la trasformazione degli uomini in rifiuti da scartare, da eliminare, eccetera, ma poi anche nei confronti della società moderna ha messo al centro della sua attenzione proprio la cultura dello scarto. Perché che cos'è? È un atteggiamento che noi abbiamo verso i beni materiali, di cui riteniamo che quando hanno cessato di servirci a qualcosa ci possiamo sbarazzare tranquillamente e che senza che noi ce ne accorgiamo si trasferisce automaticamente nel nostro atteggiamento verso le persone. Entriamo in rapporto con le persone perché in qualche maniera ci servono, abbiamo modo di utilizzarle, di farci qualcosa insieme, quando non ci servono più ce ne dimentichiamo e addirittura le scartiamo. Ma una cosa che fa notare Bauman, eccetera, che mentre nei tempi andati, fino alla rivoluzione industriale, e poi anche un po' dopo perché l'umanità non si è accorta subito di quello che stava succedendo, esistevano degli spazi vuoti dove poter allontanare le cose che non ci servivano e che ci avrebbero potuto dar fastidio dal nostro ambito vitale, dalla città, dal paese, dalla nostra casa, eccetera, perché l'umanità era ancora in numero ridotto e gli spazi a disposizione erano tanti. Nel mondo contemporaneo gli spazi vuoti non ci sono più e quindi quando noi scartiamo qualcosa o ce lo ritroviamo sempre di nuovo fra di noi oppure il problema che ci poniamo è quello di eliminarli e questo vale tanto per le cose quanto per le persone. Poi dirò in seguito che eliminare gli scarti non è possibile. Volevo fare il parallelismo con l'altro tema ricorrente di questa enciclica, anche qui il termine ricorre più volte nelle encicliche, è quella della conversione ecologica. Anche qua rimanda a un autore che Francesco non cita, questo tra l'altro era un cristiano, Alex Langer, che però appare chiarissimamente come una delle fonti di ispirazione dell'approccio globale di questa enciclica. E la conversione ecologica, che cos'è? Francesco la recepisce nella sua completezza. Io quando ne parlo insisto sempre, guardate che la novità che ha introdotto Alex Langer con questo termine è che c'è un aspetto oggettivo della riconversione, cioè il cambiamento del sistema produttivo, del modo di produrre, del che cosa e con che cosa e per chi si produce, ma c'è anche un aspetto soggettivo che è il cambiamento interiore e nei comportamenti che noi adottiamo. E non può essere realizzabile l'uno senza l'altro, nella duplice direzione. Cioè non si può cambiare il mondo se non cambiamo innanzitutto noi, ma è molto difficile che cambiamo noi. Ci spostiamo da un'etica della semplice intenzione a un'etica della responsabilità in cui ci assumiamo appunto la responsabilità di quello che succede se contemporaneamente non operiamo per cambiare il mondo. Bene, rispetto a questa schematizzazione, che è mia, insomma, ma è tratta dal pensiero di Alexandre, nell'enciclica io ho trovato veramente delle cose nuove. Allora, la prima è questa, non è nuova, questa identificazione della conversione ecologica con quello, un altro termine che proviene, questo sì, dalla cultura politica della sinistra e della movimenti popolari sudamericani della giustizia sociale e ambientale. Cioè nell'approccio di Francesco è chiarissimo, no, che la violenza che viene fatta contro gli uomini, in particolare contro la parte più debole degli uomini, quelli i poveri, quelli che sono privati non soltanto di beni materiali, ma insomma delle possibilità di avere una vita piena, no, va di pari passo con l'aggressione alle risorse della terra, alle condizioni ambientali in cui ci siamo. E viceversa, che le vittime principali dell'aggressione alle risorse della terra, sia con un eccessivo prelievo che non tiene conto appunto dei tempi di ricostituzione, e sia con una produzione di scarti, cioè di rifiuti, che riempie il mondo di cose che non è in grado di riassorbire nei tempi comparabili con quelli della vita umana, atteggiamento qua sono questi due elementi sono strettamente legati, no? L'aggressione alla terra e aggressione ai poveri, l'aggressione ai poveri e aggressione alla terra. Ma c'è di più, no? Dal punto di vista della diciamo, se la cultura dello scarto descrive il mondo così com'è, la conversione ecologica descrive il mondo come noi ci dobbiamo sforzare di trasformarlo, è la direzione in cui andare. Lo scarto è quello che oggi noi viviamo e pratichiamo, anche quando non ce ne rendiamo conto. La conversione ecologica è la direzione verso cui dobbiamo andare. Allora, per quello che riguarda la dimensione oggettiva, non c'è soltanto appunto l'aspetto materiale produttivo, il sistema di produzione, direbbe Marx, eccetera, ma c'è anche l'aspetto sociale, no? La conversione ecologica, proprio perché lega strettamente l'aggressione alla terra o il rispetto della terra al rispetto degli altri esseri umani, ha una dimensione sociale fondamentale. E dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, dell'organizzazione della produzione, Francesco ci dice anche molto chiaramente, e non è farina del suo sacco, è una cultura che è già diffusa, ma che Francesco ha non solo interiorizzato, ma immesso perfettamente in questo discorso, è il passaggio da un sistema economico lineare a un sistema economico circolare. Che cos'è il sistema economico lineare? È quello che trasforma le risorse in scarti, facendole passare attraverso varie fasi dei processi produttivi, l'estrazione, la trasformazione, la creazione di materie prime, il montaggio, il consumo, il trasporto, eccetera, però alla fine, no, da quando ha fatto il suo ingresso nella storia il sistema industriale, dalla rivoluzione industriale, l'economia si è sviluppata ed è cresciuta in maniera lineare. Tanto prelievo, tanto scarto, perché si pensava all'inizio era anche una cosa praticata, eccetera, cioè che il mondo fosse in grado, la terra fosse in grado di accogliere tutti quanti i rifiuti, tutte quante le cose che a noi non servivano più e tra l'altro anche tutte quante le persone che a noi non servono più. Oggi questa cosa qua non è più possibile, dobbiamo recuperare integralmente, no, i residui della produzione e del consumo di cui non sappiamo più fare un uso nella forma in cui ci è stata consegnata. E quindi è quello che Vandana Shiva e altri ecologisti eccetera chiamano la legge del ritorno. Tutte le cose che utilizziamo devono o rientrare in una nuova forma, probabilmente attraverso dei processi di trasformazione, in un nuovo ciclo produttivo, oppure essere restituiti alla terra in forme compatibili con la capacità della terra, no, di rigenerarle. E tenete conto, insomma, che oggi ci sono cose che non sono in grado di essere rigenerate in tempi storici, eccetera, non soltanto le scorie nucleari, eccetera, insomma, ma tutti i materiali sintetici, cioè i prodotti della chimica che hanno creato delle molecole che non esistono in natura, per quelle molecole non esistono dei microorganismi in grado di riassorbirle e di reintrodurle in un ciclo biologico. Mentre quando noi distinguiamo fra materiali biodegradabili e materiali non biodegradabili, stiamo parlando esattamente di questo. I materiali biodegradabili sono quelli per cui la natura ha già predisposto, o la creazione, ha già predisposto degli organismi in grado di rimetterli in tempi rapidi dentro dei cicli trofici, dentro dei cicli dentro degli ecosistemi che si nutrono, in cui ogni specie si nutre dei residui dell'altro. I materiali non biodegradabili sono quelli che invece intasano la natura, intasano la terra, intasano gli ecosistemi, eccetera, perché interrompono questa catena trofica. Vediamolo dal punto di vista soggettivo, ne ha parlato Alex Zanotelli, qual è la condizione della conversione ecologica dal punto di vista soggettivo. Alex, come faccio sempre io, ha insistito molto sul fatto che lo stile di vita, il modello di consumo, i nostri consumi, no? E che lavorare in direzione della conversione ecologica vuol dire adottare uno stile di vita sobria. Bene, Francesco va più in là di questo, per me è stata una grossissima novità. Quali sono le condizioni, no, per accettare e vivere con gioia o con piacere una vita sobria, no? Quello che diceva Alex, quali sono le condizioni perché la conversione ecologica possa affermarsi, e lui diceva soltanto se sarà socialmente accettabile. E Francesco dice non soltanto socialmente, deve essere intimamente accettabile. E qual è la condizione di questa accettazione? È una riconciliazione con la terra, una riconciliazione con la natura, il sentire tutto il vivente in sintonia con se stesso. Questo secondo me è la grandissima novità di questa enciclica. Naturalmente anche qua potremmo risalire, no, a delle fonti, a degli autori, eccetera, che di questi temi hanno trattato, ma l'averlo unito così intimamente, no, in un solo concetto, in una sola prospettiva, l'aspetto più intimo di questa forma di spiritualità, con gli aspetti più macroscopici dell'organizzazione della produzione, è uno sforzo intellettuale, è un risultato intellettuale che noi troviamo, io ho trovato solo che ho una discreta familiarità con la letteratura ambientalista, ho trovato per la prima volta soltanto espresso in questa enciclica. Non entro nell'ambito delle problematiche religiose, perché ne sono completamente estraneo, però una cosa mi ha colpito moltissimo, no? Che qui il rapporto dell'uomo, che non si chiama uomo, Francesco usa sempre il termine essere umano per non dare al genere maschile la rappresentanza di tutta l'umanità. Non troverete in tutta l'enciclica la parola uomo, ma troverete sempre essere umano. Il rapporto dell'essere umano con Dio, nella prospettiva indicata da questa enciclica, non è mai diretto, ma è sempre mediato da un rapporto con il vivente, con la terra, con il creato, no? E soltanto nel vedere, nel riconoscersi in sintonia o nel cercare la sintonia e l'armonia con il creato, no? Che il cristiano o il credente, no? Riesce attraverso il suo rapporto con il creato a entrare in rapporto con Dio. Allora, concludo rapidamente, e il problema rispetto alla cultura specifica dello scarto, che è quello, è il bersaglio, come ho cercato di spiegare, uno dei bersagli fondamentali della battaglia che Francesco sta ingaggiando, non è quella di eliminare lo scarto, ma è quello di eliminare la produzione dello scarto. Questa cosa qua è fondamentale, e cioè di risalire tutti gli scarti, tutti i rifiuti, no? Prima di essere rifiuti sono state risorse. Allora di risalire attraverso il ciclo produttivo al modo in cui le risorse vengono utilizzate, no? Oggi in forma tale per cui necessariamente daranno origine a degli scarti, perché non è stato previsto il modo del loro recupero. Non si tratta, e ben venga la raccolta differenziata dei rifiuti, è una delle cose che più colpisce, io ho anche fatto rilevare in alcuni articoli che ho scritto sull'enciclica, eccetera, è questa capacità di Francesco di trattare insieme l'alto e il basso continuamente, no? Parla di Dio e poi dopo dice che bisogna fare anche la raccolta differenziata o non cucinare più di quello che si è disposti a mangiare, eccetera. E poi no, parla del creato, del vivente, eccetera, e poi dice guardate che anche il più piccolo essere esistente, anche quei moscerini che hanno soltanto poche ore di vita, no? Sono amati da Dio e sono creature, parte del vivente, esattamente come le più belle manifestazioni del fiorire della natura. Ma quello che dicevo, il risalire alle risorse, risalire al modo in cui le risorse vengono utilizzate, bisogna saperlo fare oggi. No? Non si fa attenzione minimamente a quale sarà il destino dei materiali che noi estraiamo dalla terra, sia che siano risorse rinnovabili, sia che siano risorse non rinnovabili, eccetera, dando per scontato che quando saranno state trasformate in rifiuti ci sarà chi ci pensa, ci sarà uno spazio dove metterli, magari è il cielo perché li bruciamo in un inceneritore, cosa che fa giustamente rabbrividire padre Zanotelli, oppure li sotterriamo in una discarica, oppure li buttiamo in mare, sappiamo anche no, quali danni abbia fatto per esempio la plastica e stia facendo a tutto il vivente che vive nel mare, eccetera. Ma ancora una volta, cioè, il risalire indietro la catena produttiva fino alla risorsa non ci si deve fermare lì, perché finché si tratterà le cose della natura, i beni della natura come risorse, cioè esclusivamente per l'utilità che possono avere con noi e per l'uso produttivo che noi facciamo, noi continuiamo a essere all'interno di una metafisica, di una concezione del mondo che viola il principio fondamentale della ciclicità, della possibilità per il mondo di riprodursi. In realtà noi nella risorsa, nelle beni che usiamo, dobbiamo saper riconoscere il vivente, cioè la capacità degli esseri che sono in grado di riprodursi, di generarsi, di dare vita a dei cicli vitali, magari anche molto complessi, eccetera. Dentro cui certamente possiamo inserire, dobbiamo inserire anche la vita dell'uomo con tutte le opportunità che lo sviluppo della scienza e della tecnica ci consente, ma sempre avendo presente che l'orizzonte dentro cui noi dobbiamo avere la capacità di organizzare la nostra esistenza è quello di garantire la riproduzione della vita in tutte le sue forme, senza rendendoci molto conto della grandissima responsabilità che ciascuno di noi e tutti insieme, quando non ci organizziamo per farlo, ci assumiamo se permettiamo, no, se contribuiamo o anche soltanto se permettiamo che vengano messi in atto delle iniziative, dei progetti, degli interventi, delle produzioni, eccetera, che interrompono la possibilità della vita di rigenerarsi. Io avrei finito, grazie.
Abbiamo un quarto d'ora al massimo per
domande, interventi, interlocuzioni di vario tipo. Il microfono, c'è un signore che alza la mano vicino a Elio Pagani.
Arrivo subito. Mio compagno di trekking di quest'anno.
Se non sbaglio, nessuno ha messo in evidenza un aumento sicuro della popolazione, a volte esponenziale, ma sicuramente in crescita, al punto tale che da 7 miliardi diventeremo 9, poi diventeremo 12, forse fra 50 anni raddoppieremo. A questo punto cosa succederà? Che via prenderemo? Forse dovremo porsi il problema del controllo delle nascite o dovremo andare sulla Luna? No, perché sulla Luna è una battuta, ma l'ha detto un grande scienziato, quello mi sembra si chiama Hawkins, quello che è in carrozzella e che parla col microfono sulla guancia, e ha detto che forse l'unica via d'uscita è la Luna, quindi se l'ha detto lui c'è da preoccuparsi.
Cosa è una grande catastrofe.
E posso anche aggiungere un'altra cosa? Ecco, mi rivolgo a Don Maffi, perché lei ha parlato del San Francesco, ovviamente perché è obbligo parlare di San Francesco, il Candido delle creature, e lo studioso Franco Cardini, e quindi il Cantico sappiamo tutti è stato fatto per lode del Signore, per una lode della natura, però Franco Cardini ha detto però che San Francesco, questo l'ha scritto non solo per questa lode ha creato, ma per rispondere alle teorie negative dei catari che ritenevano catari che ritenevano la natura malvagia, quindi creata da Satana. E volevo chiederle se lei è d'accordo con Cardini, con la R.
Raccogliamo altri interventi.
Sì, altri? Alzate la mano. Possono intervenire anche dall'altra sala?
Anche dall'altra sala, c'è un radiomicrofono sul tavolo. Marco? Il radiomicrofono è sparito, quindi vuol dire che qualcuno l'ha in mano.
C'è una mano là.
Nel frattempo il mio padre Giorgio si prepari.
Grazie. La mia è rivolta soprattutto a Don Peppino, ma in generale un po' a tutti. La domanda è, questa enciclica mi sembra che, partendo dall'ecologia, sia in realtà una chiamata un po' a tutti, credenti e non, a rivedere le relazioni, siano esse relazioni tra popoli o relazioni tra esseri umani. Volevo sapere cosa ne pensavate.
Raccogliamo un altro intervento. Ecco.
Ma ho sentito recentemente il commento di una persona che diceva: ma una chiesa che parla in questo modo, attraverso questo Papa, che parla soprattutto dei poveri, ma di temi comunque che non sono i temi dei potenti, in prospettiva non interessa più a nessuno. Siamo veramente, no, era un'affermazione seria, mi ha molto stupito proprio per questo, da un non so se intellettuale, comunque da una persona colta varesina. Volevo sapere se effettivamente, così, non so se Don Peppino o chi per lui, possa dire che siamo ad una svolta così grande, così significativa, di proporre il Vangelo e quindi anche attraverso questa grandissima riflessione.
Altri interventi, domande? Aspetta, c'è un signore dietro.
Il continuo consumo di territorio che vediamo tutti i giorni anche qua dalle nostre parti, non è anche questo contemplato in questa enciclica? È una domanda. Perché sento che nessuno ne ha parlato.
Ecco, Poi chiudiamo gli interventi, lasciamo spazio alle risposte, poi vediamo.
Sì. Grazie. Penso che effettivamente questa enciclica, che mi sono letto con estremo piacere ed interesse, interroghi tutti gli uomini. La Pacem in Terris di Papa Giovanni è rivolta non solo ai cristiani, ai cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà. In questo caso mi sembra che sia rivolta a tutti gli uomini, anche a quelli che non hanno buona volontà, come a dire che siamo di fronte davvero ad una situazione così drammatica che richiede diciamo l'impegno di tutti. Effettivamente anche a coloro i quali hanno fede nella scienza, hanno fede cieca nella scienza, come se questa appunto potesse risolvere tutti i problemi, come si diceva prima. Credo che, ad esempio, ci sia chi pensi che l'equazione Lotka-Volterra sul rapporto tra prede e predati, predatori, tra prede e predatori, sia qualche cosa che possa funzionare anche in questo caso. Cioè, ci sono due punti di equilibrio, uno è questo: se i predatori sono pochi, le prede possono svilupparsi, ma con lo svilupparsi delle prede anche i predatori possono svilupparsi, fino a un certo punto in cui ovviamente i predati diminuiscono e i predatori pure, e così via, in una sorta di ciclicità costante che si ripete all'infinito. Siccome appunto esiste proprio questa situazione, questo modello di sviluppo tra prede e predati, tra prede e predatori, queste persone che hanno questa fiducia cieca in questa ipotesi, in questa equazione, non tengono conto del secondo punto di equilibrio, che è questo: non ci sono più predati perché non ci sono più predatori perché non ci sono più predati, cioè la fine di tutti del genere umano. L'ultima cosa che voglio dire è questa: la cosa che mi ha fatto veramente piacere di questa enciclica è la citazione, appunto, è la partenza da San Francesco, e cioè dalla gioia che lui esprimeva nel sentirsi tra le creature uguali ad esse. Cioè, io devo agire contro questo sistema predatorio e contro questo sistema che porta al disequilibrio totale negli equilibri ecologici, perché non solo perché ho paura di quello che avverrà a me o ai miei figli o ai miei nipoti, ma per la gioia di poter vedere un fiore. Grazie.
Bene, direi che possiamo rispondere. Poi io devo parlare 3 minuti di orologio, non faccio la quinta relazione, ma 3 minuti di orologio al massimo.
Allora, credo non mi è semplice portare a unità tutte le richieste che avete fatto e per cui un po' sono stato interpellato. A me sembra una prima indicazione molto chiara, già detta, ma sulla quale dobbiamo soffermarci anche a partire dal fatto che, ad esempio, io questa sera dai relatori ho imparato molto, dai due relatori che mi hanno seguito, oltre che da padre Alex. Ed è proprio l'importanza del conoscere. In alcuni momenti mi è sembrato proprio di percepire questo, che lo sguardo che è stato dato sull'enciclica era uno sguardo amorevole e uno sguardo interessato a recepire tutte le indicazioni che possono essere apprese per dare qualità alla nostra vita. Quindi l'importanza del conoscere. Più puntualmente, il discorso di Cardini. Allora, non ho sufficiente competenza storica per dire che quello che lei prima ha evidenziato sia veramente dentro il pensiero di Francesco, di San Francesco. Certo, dentro di lui c'era una relazione fondamentale con il Signore Dio e con le persone e la natura. Cioè lui ha vissuto questa possibilità concreta di uno sguardo ampio su tutto ciò che è creatura. E io credo che può essere che il cantico delle creature, oltre che un motivo che nasce dall'emozione nel vedere le cose belle, derivasse anche magari da una attenzione da avere verso alcuni che screditavano tutto questo. Però, ripeto, non ho la competenza storica per dire se questo è poi avvenuto. E c'è una, è stata fatta una richiesta precisa sul discorso delle relazioni tra popoli e sulle relazioni con tutto ciò che vive. Beh, io credo che è una domanda che dice un qualche cosa che attende delle risposte. Non voglio fare nessun discorso moralista, ma è evidente che centriamo, che in genere l'uomo di oggi centra l'attenzione su di sé e parla d'altro a partire soprattutto da sé. Io credo che l'indicazione del Signore Dio, già presente nell'Antico Testamento, dell'amare l'uomo come ami te stesso, sia un'indicazione molto chiara, perché non è una indicazione che ti permette di mettere a disposizione quella carica d'amore che hai e basta, che è già tanto, ma è proprio la percezione che l'altro ha la stessa dignità, gli stessi diritti, per cui è fondamentale relazionarsi. E credo che una cosa che l'enciclica sottolinei è che questa attenzione deve stare proprio anche rispetto a tutto ciò che è vivente. E a volte noi per educazione su questo non ci siamo. Due altre sottolineature. Innanzitutto il discorso del Vangelo, quanto il Signore ha affermato, di quanto la Chiesa adesso propone, cara grazia quando la Chiesa è in grado di proporre il Vangelo, penso di poter dire in maniera molto semplice, senza tanti versi, che non sempre siamo stati così chiari nel proporre il Vangelo, e io dico che può essere che un nostro parlare di Vangelo faccia sì che quanto si dice da parte della Chiesa diventi sempre meno rilevante. Non lo so, però può essere. Mi viene da dire però che quello che è stato detto sulle strade della Palestina è poi arrivato in tutto il mondo. Io non so perché, come mai, però è arrivato in tutto il mondo. E ripeto quanto il Papa conferma. Qual è il limite più grande della nostra convivenza? È l'indifferenza. Il limite grande è il non prendermi sulle spalle ciò che stiamo vivendo, ciò che ci viene proposto, ciò che ci fa interiormente problema, ma a cui non vogliamo dare risposta. Allora dobbiamo combattere proprio su questo aspetto. Riuscire, in particolare per chi tra di noi ha compiti educativi, a togliere l'essere umano dall'indifferenza. E poi, ma ho messo insieme le due ultime risposte, per cui non penso di avere altro a cui rispondere.
Grazie. Prego. Mario, io solo una cosa del suolo
molto breve sul... Io credo che una fonte di ispirazione a cui ritorna questa fase storica è il pensiero greco che nei quattro elementi, Empedoclei, riunisce tutte le dinamiche dentro cui noi svolgiamo la nostra esperienza. Sono terra, acqua, energia, che è il fuoco, e l'aria. Ecco, se volete, tutta la cultura ha per lungo tempo immaginato la terra e l'energia come si può dire, l'essenza del mondo inorganico, e l'acqua invece e l'aria come la rappresentazione del mondo organico. Ci si rende conto, da quando sono varcati i limiti, quindi dalla metà almeno dall'inizio del Novecento, che l'uso di energia e il consumo di suolo portano a un grave deterioramento dei due elementi vitali. Nessuno dice che su Marte non c'è l'energia o non c'è la terra, ce n'è. Non c'è acqua, si dice. Questa è la cosa che adesso però ci fregano sempre, perché quindi bisogna... Io non credo, a parte il fatto che la si... Ecco, è questa la cosa che volevo un pochino indicare. Nella fase nuova che l'enciclica suggella, terra e energia sono aspetti determinanti di come si produce lo scarto. Il suolo non può essere né messo a valore, se non viene poi rinnovato, e nemmeno consumato, a patto naturalmente che si voglia convivere con acqua e aria, acqua e vento. Allora questo scambio, io finisco, tra aspetti inorganici e organici, comporta un'economia, ad esempio, completamente diversa. Cioè tutta la rivoluzione industriale si fonda su questa separazione, no? Su questa. Oggi, ad esempio, il recupero, soprattutto in agricoltura, che mi sembra l'aspetto più immediatamente che ci viene in soccorso, ritiene che, come si può dire, l'eccesso e la velocità di consumo siano i nuovi elementi da osservare. Ecco, l'eccesso, non solo la quantità, ma la velocità di consumo. E questo dà luogo, ad esempio, a un'idea del suolo, un'idea della parte liberata dall'attività umana, che dopo invece la cultura dello scarto sembrava dover essere riempita ad libitum. Ecco.
Io volevo soltanto dire due parole su questa questione della crescita della popolazione. Allora, intanto la demografia non è una scienza esatta, ma è una disciplina abbastanza affidabile. E ci dicono i demografi che la popolazione della Terra è probabilmente destinata a crescere fino verso il 2050 a 9 o forse 10 o 9,5 miliardi di esseri umani, e poi stabilizzarsi e addirittura cominciare una fase di declino. È un processo che abbiamo visto in atto in tutti quanti gli stati, ma i paesi mano a mano che hanno raggiunto un certo livello di non necessariamente sviluppo economico, ma di acculturazione, eccetera, no? Infatti oggi le bombe demografiche stanno soprattutto, come in Africa, in quei paesi dove non solo il livello dello sviluppo economico è molto basso, ma anche dove il livello di acculturazione, nel senso di informazione, hanno delle culture straordinarie i popoli africani, però sono delle culture tradizionali, no? Che facevano i conti con delle condizioni di salute tradizionali, dove i nati erano molti, ma i morti, soprattutto in tenera età, erano altrettanti, e quindi mantenevano il loro equilibrio demografico in questa maniera qua. L'avvento delle presidi sanitari che ha raggiunto in gran parte anche l'Africa ha fatto sì che le morti, soprattutto infantili, siano diminuite drasticamente, mentre il ritmo delle nascite stenta a adeguarsi a quello che è il ritmo delle nascite dei paesi più avanzati. E comunque per i demografi le tendenze sono quelle. Naturalmente ci sono anche delle spinte contrarie a questo, insomma, no? Le religioni, non soltanto quella cattolica, ma anche all'interno del mondo musulmano, eccetera, ci sono delle componenti delle religioni che spingono perché l'aumento demografico e il numero delle nascite sia maggiore e illimitato. Non mi pare che Francesco su questo tema qua si sia pronunciato né in un senso né nell'altro. Comunque, il problema fondamentale di andare su Marte, sulla Luna o su un altro pianeta, eccetera, non deriva oggi come oggi e con queste previsioni di crescita demografica dal numero degli abitanti della Terra, ma dalla quantità di beni che gli abitanti della Terra consumano. E questi abitanti della Terra, come ci ha spiegato Zanotelli, sono 1 miliardo di uomini che consumano l'80, lui ha detto il 90, io sapevo l'80, però forse non sono aggiornato, per cento delle risorse estratte dalla Terra e 6 miliardi che ne consumano il 10% o il 20%. Allora, molti di questi vivono molto male, tra l'altro vivono in paesi dove c'è anche lì una componente di persone che invece consumano una quantità enorme di... Bisognerebbe arrivare a un equilibrio, cioè non identificare la vita sobria con la vita misera e povera, no, a cui vengono costrette, sono state costrette la popolazione di moltissimi paesi del mondo, ma nemmeno con quello spreco sistematico e fondato sulla produzione di scarti che caratterizza il nostro stile di vita. Attuando e raggiungendo un equilibrio di questo genere qua, c'è posto per tutti su questa terra, anche quando saremo 10 miliardi. Volevo infine dire che lo scienziato Hawking ha detto che dovremo trasferirci su un altro pianeta. L'ha detto forse con una battuta, ma non perché verranno meno le risorse, ma perché i tecnologi stanno mettendo a punto dei robot, anche per fini bellici, talmente micidiali che arriveranno a avere il sopravvento, cioè una cosa che noi abbiamo letto tante volte in romanzi di fantascienza o anche in fumetti molto più banali di fantascienza, eccetera, ma che invece... non solo Hawking, ma una serie di scienziati, eccetera, comincia su cui ha lanciato l'allarme, dicendo: guardate che stiamo costruendo con le tecnologie dei robot pericolosi a questo punto qua. Allora, questo è un discorso che rientra pienamente nel warning, nell'attenzione che Papa Francesco ci lancia in tema di sviluppo tecnologico, perché le tecnologie possono essere una cosa buona, ma possono essere anche una cosa pestilenziale. L'ultima cosa che volevo dire è questa storia dei predati e dei predatori. Questo è vero in campo biologico, no? Gli ecosistemi si reggono quasi tutti su questo, no? Quando i predatori aumentano troppo, le prede diminuiscono e quindi viene meno la base di sostentamento dei predatori e viceversa. Questo accade in natura senza l'intervento dell'uomo, no? Ma l'uomo proprio ha degli strumenti, no? Perché il mondo in cui viviamo, la natura di cui parliamo, non è la natura vergine, di cui esistono semplicemente più su questa terra degli scampoli, forse in Amazzonia, forse nel Congo, forse sulla cima del parco del Gran San Paradiso, ma il resto della natura in cui noi siamo immersi è una natura trasformata dall'uomo e governata dall'uomo. E per migliaia di anni l'uomo l'ha governata bene, non sempre, ma spesso sì, cioè... il paesaggio italiano che tanto viene esaltato per la sua bellezza non è assolutamente un paesaggio naturale, quando ancora non è stato devastato dalle autostrade, dal consumo di spazio, eccetera. È un paesaggio trasformato dall'uomo nel corso di centinaia di anni, ma facendo attenzione a garantire l'equilibrio fra le risorse. Allora anche nelle specie, tra predatori e predati, l'intervento dell'uomo può essere finalizzato a mantenere l'equilibrio, no? Ma in particolare deve mantenere l'equilibrio fra se stesso, inteso come predatore, e le prede, cioè le risorse di cui si alimenta il suo sistema economico. No? Se non viene meno questa attenzione, andiamo veramente verso l'esaurimento totale delle risorse, che, a parte la questione dei cambiamenti climatici, costituisce un'altra minaccia che incombe sulla la storia futura e quindi sulla vita dei nostri figli, nipoti e pronipoti.
Vi chiedo ancora 3 minuti di resistenza per ascoltare Padre Gianni. No, c'è un'altra persona che vorrebbe intervenire.
Alza il volume lì. Pronto? Velocissimo, perché sono già le 11.
Velocissimo.
Ecco, più che una domanda è un'informazione. Noi, seguendo proprio lo spirito dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, stiamo organizzando a Luino la marcia globale per il clima, che si terrà il 29 novembre di quest'anno. È una marcia che coinvolge tantissime associazioni, sia dell'Alto Luinese sia del Varesotto, e che ha lo scopo fondamentale di dare un segno a quello che succederà il giorno dopo, cioè, come diceva Zanotelli, il 30 di novembre ci sarà il Vertice Globale del Clima a Parigi, dove i grandi della Terra dovrebbero decidere cosa non fare per migliorare il pianeta. Ecco, noi faremo questa grande marcia a Germignaga, che sarà una marcia gioiosa, quindi ci saranno le bande, ci saranno le parrocchie, ci saranno le scuole, e che terminerà nella colonia eleoterapica di Germignaga, dove invece faremo un percorso didattico sulle buone pratiche, cioè sulle cose che ciascuno di noi può fare per migliorare il pianeta, spesso a costo zero, e che purtroppo non stiamo facendo.
Grazie. Grazie.
Ecco, adesso chiudo io. Giorgio, vieni alla mia destra. Innanzitutto ringraziamo voi tutti che avete partecipato, avete accolto il nostro invito, soprattutto i relatori che ci hanno dato la possibilità di approfondire attraverso diversi punti di vista quello che è un testo molto importante, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni. Io vorrei leggere con voi due numeri di questa enciclica che dal mio punto di vista possono considerarsi molto importanti per una corretta lettura dell'enciclica Laudato Si. Il primo numero è 160. Leggo: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare, ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti. A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra. Ecco, che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, i bambini? Forse è la domanda che vive nel cuore dell'enciclica, una domanda che potrebbe costituire il punto di osservazione dal quale leggere questo testo di Papa Francesco. Non una domanda solo ideologica o tecnica, ma antropologica, un interrogativo che pone la questione come centrale per la nostra umanità. Una domanda che, se viene posta con coraggio, scrive il Papa, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi. Per quale fine siamo venuti in questa vita? E così, secondo me, Papa Francesco fonda il motivo per cui un Papa non solo può, ma deve occuparsi di ecologia, come hanno fatto del resto i suoi predecessori. E veniamo al punto 3, al numero 3. Il Papa scrive: più di 50 anni fa, mentre il mondo vacillava sull'orlo di una crisi nucleare, il Santo Papa Giovanni XXIII scrisse un'enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in Terris a tutto il mondo cattolico, ma aggiungeva, e a tutti gli uomini di buona volontà. Adesso, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, continua il Papa, voglio rivolgermi a ogni persona che abita in questo pianeta. Nella mia esortazione Evangelii Gaudium ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria. In questa enciclica mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. I partecipanti all'incontro di questa sera provengono da estrazioni culturali, da storie diverse, ma penso che il nostro ritrovarci qui sia in linea con quanto scrive Papa Francesco. Mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla casa comune. Volesse il cielo che detta enciclica costituisse una occasione per aprire canali comunicativi con tutti. Avrebbe già raggiunto un ottimo risultato. E adesso, siccome penso proprio che sia vero, che questa enciclica sia stata incastonata in un quadro, in una cornice che si chiama Francesco, o la spiritualità francescana, allora vorrei concludere con voi e leggere con voi, lo farà Padre Giorgio, il cantico delle creature o di Frate Sole, così come viene riportato dalle fonti francescane, edizione critica, al numero 263.
Altissimo, onnipotente e buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A Te solo altissimo se confane, et nullo homo ne digno temmento vare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale è iorno e t'allumini noi per Lui. E te lui è bello e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale a te e le tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, e te lo è bello, ed iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostengono infirmitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da Te altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontati, che alla morte seconda non farà male. Laudate ed benedicete, mi Signore, e ringraziate e serviteli con grande umilitate.
Bene, possiamo terminare, dico una cosa, un fatterello curioso. il Papa ci invita a riflettere assieme su questa casa comune che è la Terra e l'universo, insomma. 15 giorni fa abbiamo tenuto un incontro sull'infinitamente piccolo, il bosone di Higgs, e l'infinitamente grande, su delle romite. Il mistero, invece di dipanarsi, si allarga e si dilata. E voglio raccontarvi un fatterello che costituisce una serie di prodromi per cui ci siamo ritrovati questa sera a discutere, a riflettere, a approfondire su questo testo di Papa Francesco. Erano passati, non so, 4 o 5 giorni, una settimana, che il Papa aveva promulgato questa enciclica, e il Valerio mi telefona e mi dice, mi chiede, ma hai letto l'enciclica? Beh, sono passati 3 giorni, 4 giorni, l'ho letta tutta, bellissima, dobbiamo fare qualcosa. Anzi, ti chiedo un consiglio, se io mi mettessi a fare una declamazione, una lettura pubblica sulla piazza, non so quale, cosa potrebbero farmi? Io ho detto, ma fallo pure. Allora questa enciclica ci invita a riflettere insieme, a approfondire e a prendersi a cuore questa nostra madre terra, ma l'universo intero, e a camminare dentro la vita insieme. Buonanotte a tutti e grazie.